E così possiamo iniziare insieme una nuova settimana e vi saluto a questo proposito il vostro Enzo che vi abbraccia, che vi ringrazia per essere ancora all'ascolto. Stiamo studiando, vi ricordo, l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, l'ultimo libro del Nuovo Testamento. Vi ricordo alcune cose che abbiamo detto fino ad ora. Questo titolo indica già sin dal primo versetto il tema del libro stesso, esso infatti è la rivelazione di avvenimenti futuri. E l'autore, cioè Giovanni, parla di cose che devono avvenire in breve. Il Dio le ha fatte conoscere a Gesù Cristo, il quale ha incaricato Giovanni di rivelarle perché a sua volta l'Apostolo le comunichi alla Chiesa. Troveremo questo nei primi tre versetti del capitolo 1. Inizialmente l'Apocalisse si rivolge alle sette chiese della provincia romana d'Asia che sono Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Laodicea. La cifra 7, scelta indubbiamente per il suo carattere sacro, è sinonimo di pienezza. E indica che il libro si rivolge in realtà alla Chiesa intera, perciò anche a noi oggi. In questo libro l'autore si presenta semplicemente col nome di Giovanni e comunica che si trovava prigioniero sull'isola di Patmos, che si trova al largo della costa dell'Asia Minore, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Analizzando ora il libro, troviamo per prima cosa il prologo, che comprende i primi tre versetti, poi la dedica, che va dal versetto 4 all'8, successivamente le sette grandi parti che vanno fino al capitolo 22, versetto 7, e infine l'epilogo, che troviamo negli ultimi versetti del libro. Le sette grandi parti di cui abbiamo parlato e che sono la maggior parte del libro corrispondono alle sette visioni, o serie di visioni, e che si suddividono generalmente in sette passi. Ciascuna serie di queste visioni comincia con una visione preliminare, che riassume l'idea dominante della serie, e che continua in generale con sette elementi caratteristici. Queste visioni non corrispondono probabilmente ad avvenimenti storici successivi, ma simboleggiano principi tendenti a materializzarsi, a divenire realtà per la Chiesa. Infatti l'intero libro ha lo scopo di accrescere il coraggio dei cristiani, di avvertirli, di prepararli alla seconda venuta del Signore, come troviamo scritto nei seguenti versetti, che dicono «Ecco, egli viene con le nuvole, e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente». Più avanti, al termine del libro, troviamo scritto «Ecco, sto per venire, beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro». Poi mi disse «Non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Lo spirito e la sposa dicono «Vieni», e chi ode dica «Vieni», chi ha sete «Venga», chi vuole «Prende in dono dell'acqua della vita». Colui che attesta queste cose dice «Sì, vengo presto, amen, vieni Signore Gesù». Questi versetti, presi fra i tanti, non lasciano nessun'ombra di dubbio sull'imminente ritorno del Signore Gesù Cristo. E tu, che ascolti, sei pronto, chiediti, per incontrarlo. Se hai dei dubbi o delle incertezze, ascolta quanto ho da dirti, perché è della massima importanza che tu sappia come prepararti per avere la certezza che passerai con Lui tutta l'eternità. La prima cosa che devi sapere è che devi credere che la prima volta Gesù è venuto su questa terra per pagare il prezzo dei nostri peccati, cioè le disubbidienze di cui siamo tutti colpevoli davanti a Dio. Credere in Gesù, amico, amica, significa per prima cosa riconoscersi colpevoli e successivamente, umiliandosi, chiedergli perdono dei propri peccati, ponendo fede in ciò che Lui dice, cioè che chiunque crede in Lui riceve in dono la vita eterna. Comprenderai che umiliarsi per i propri peccati, ma dubitare che Lui possa perdonarli, dandoci quanto dice, significa non avere fede e quindi non ottenere il perdono. La chiave per comprendere bene l'Apocalisse è la suddivisione che il Signore Gesù fa rivolgendosi a Giovanni quando dice in Apocalisse 1 al versetto 19 «Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito». Vorrei ricordarti anche le sette serie di visioni che sono le seguenti. Visione di Cristo glorificato in mezzo alla Chiesa, quindi, come abbiamo già detto, sette messaggi alle sette chiese dell'Asia. Di questo ci è parlato nel capitolo 1, dal versetto 9 al capitolo 3, versetto 22. In questi capitoli vengono presentate delle idee principali, delle istruzioni, degli avvertimenti, degli incoraggiamenti per il futuro. Queste descrizioni riguardano le cose che Giovanni aveva viste. Poi abbiamo l'altra visione di Dio, la visione dell'agnello, la seconda. Quelle che ora consideriamo riguardano le cose che sono, cioè quelle che Giovanni stava vedendo di seguito, e se riguardano per l'appunto la visione di Dio che regna sull'universo ed è adorato da tutta la creazione. Nella stessa circostanza, Giovanni vede la visione dell'agnello come Redentore che è glorificato. In questa visione, l'agnello prende il libro sigillato, contenenti i decreti divini, ed egli ha anche la prerogativa di aprirne i sigilli, che rappresentano 7 tappe del piano di Dio, a partire dall'intervento vittorioso di Cristo fino al giudizio finale. Tutto ciò ci è descritto dal capitolo 4 alla fine del capitolo 8. È importante ricordare anche che fra il capitolo 6 e l'8, cioè nel settimo, ci viene descritto l'episodio degli eletti che sono protetti da Dio, nonostante i suoi giudizi si abbattano sul mondo intero. La terza visione è quella delle 7 trombe. Questa terza sezione delle cose che avverranno è compresa fra il capitolo 8 e l'11. Per prima cosa ci è detto che un angelo offre a Dio le preghiere dei santi e successivamente ci vengono descritti i giudizi successivi. Al suono di ciascuna tromba fa seguito una visione di distruzione che colpisce il mondo corrotto. Fra la sesta e la settima tromba vi è un intermezzo che ci mostra come Dio susciti sempre dei suoi testimoni, manifestando così la sua grazia ai santi che chiedevano il suo intervento. In questo modo egli risponde rivelando loro i guai decretati contro il mondo peccatore che si rifiuta di accettare la sua testimonianza. Poi abbiamo la quarta visione, quella del popolo di Dio sotto le spoglie di una donna. In questa parte del capitolo 12 ci è descritta una donna nell'atto di partorire un figlio maschio verso il quale il dragone, cioè Satana, muove guerra. Si è visto in questo figliolo il popolo di Israele, che viene perseguitato in un modo più violento ancora di come al momento sta avvenendo. Dopodiché ci vengono descritte le visioni di due bestie che rappresentano l'anticristo, il falso profeta, che saranno strumenti di Satana, che userà per soggiogare tutta l'umanità. Poi abbiamo la quinta visione, quella delle coppe. Esse rappresentano le ultime piaghe dei giudizi di Dio e sono descritte nei capitoli 15 e 16. La visione preliminare nel capitolo 15 ci parla del trionfo dei santi, mentre le 7 coppe rappresentano Dio che colpisce il mondo pervertito. Ciò è descritto nel capitolo 16. Abbiamo la sesta visione, poi, visione di Babilonia impura e infedele, ed è descritta nel capitolo 17, è nettamente contrapposta alla successiva, che riguarderà Gerusalemme, figura della sposa, santa e gloriosa di Gesù Cristo, che ci è descritta nel capitolo 21. In seguito, nel capitolo 18, abbiamo il giudizio contro Babilonia, ed infine troviamo una delle pagine più belle della Bibbia, le nozze dell'agnello con la sua sposa, la Chiesa. Questa sezione si conclude con la venuta di Cristo accompagnato dalla sua sposa per combattere e vincere la battaglia finale di Armageddon, descritta negli ultimi versetti del capitolo 19. Infine, la settima visione, quella del trionfo definitivo del Signore e della sua Chiesa. Gli ultimi capitoli dell'Apocalisse, dal 20 al 22, descrivono per l'appunto questi eventi. In primo luogo c'è descritto il regno millenniale in cui Satana sarà incatenato e in condizioni di non nuocere più, mentre invece Cristo ne sarà il Signore in assoluto. Poi avverrà l'ultima tragedia della storia umana. Dopo questo periodo idilliaco, Satana sarà nuovamente liberato e avrà la possibilità di provare coloro che saranno vissuti sotto il governo perfetto del Signore Gesù. La Bibbia ci dice che saranno molti coloro che si schiereranno dalla sua parte ribellandosi al Signore Gesù. Allora Dio porrà definitivamente fine a tutto ciò, distruggendo completamente la terra e condannando Satana, i suoi angeli e purtroppo tutti coloro che volontariamente non hanno voluto credere in Gesù come loro salvatore, gettandoli nello stagno di fuoco. Questo sarà, come la parola di Dio afferma, la morte seconda, cioè l'eterna separazione da Dio. Amici, sarà veramente spaventoso passare l'eternità con rimorso di non aver voluto prendere ciò che Dio sta ancora oggi offrendo gratuitamente, il perdono dei peccati, la vita eterna con Lui. Nei messaggi alle diverse chiese abbiamo fino ad ora visto il messaggio alla chiesa di Efeso, alla chiesa di Smirne, alla chiesa di Pergamo. Vi rileggo i versetti in questione, dall'1 al 17 di Apocalisse, capitolo 2. Alla chiesa di Efeso è scritto: «All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, queste cose, dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, so che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome, non ti sei stancato, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore». Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Alla chiesa di Smirne è scritto. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi. Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà. Tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Alla chiesa di Pergamo è rivolto invece il seguente messaggio. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada affilata a 2 tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. La lettera che ora prenderemo in considerazione riguarda la chiesa di Tiatiri. La chiesa in Tiatiri è molto assimilabile con il periodo romano attuale. Essa ci porta nell'età dei secoli bui che vanno dal 560 al 1000 d.C. Questo che andremo a considerare leggendo questa lettera fu veramente un periodo tenebroso, ma prima, come nostra consuetudine, diamo uno sguardo storico su questa città. Quando si lascia Pergamo per raggiungere questa località, si inizia a dirigersi verso l'interno. Tiatiri e le rimanenti 3 chiese si trovano infatti all'interno del territorio. Tiatiri è situata in una posizione molto bella. Uno scrittore di nome William Ramsay ha scritto a suo riguardo. Tiatiri era situata all'imboccatura di una lunga valle che si estende da nord a sud collegando le valli del Caicos e dell'Hermus. Giù nella valle un corso d'acqua scorre verso sud, confluendo nel Licus, vicino al quale sulla sponda sinistra era situata Tiatiri, uno dei principali affluenti dell'Hermus, mentre la sua fine settentrionale è divisa da una bassa catena montuosa dalla valle del Caicos. Le valli dei 2 fiumi, Hermus e Caicos, si stendono da est ad ovest, svolgendosi dal margine del grande altopiano centrale fino al mare Egeo. La natura ha creato questa via di comunicazione, una via molto agevole per lo sviluppo della comunicazione in ogni epoca della civilizzazione. Tiatiri era situata su questo percorso ed era costruita per la difesa. Tuttavia, anche se la maggior parte delle città costruite per difesa erano situate su una collina o su un promontorio e venivano circondate da alte mura, Tiatiri era differente. Essa si trovava nel mezzo della valle, su un terreno poco difeso. La sua forza poggiava sul fatto che Roma vi aveva stabilito il meglio della sua guardia. Tiatiri era stata edificata da Lisimaco e in seguito da Seleuco I, il fondatore della dinastia dei Seleuci, il cui vasto reame si estendeva dalla valle dell'Hermus fino all'Himalaya. Alla fine fu preda dei nemici. Nessuna città di quest'area fu distrutta così completamente e poi ricostruita come questa città. Per questa ragione è veramente deludente visitare le rovine di Tiatiri, perché sono molto ridotte. Questa città iniziò a prosperare sotto il comando di Vespasiano, l'imperatore romano, divenendo successivamente il centro primario per le antiche associazioni di mestieri. In essa erano le associazioni dei vasai, dei conciatori, dei tessitori, dei sarti, dei tintori. Di questi divenne il centro dell'industria della tintura. Lidia, la venditrice di porpora, che in Filippi diventò la prima convertita in Europa per mezzo della testimonianza, vi ricordate, di Paolo, veniva da questa città. Leggiamo infatti in Atti 16 al versetto 14. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E questo colore porpora, citato in questo versetto, è quello che ora noi chiamiamo rosso di Turchia, perché la tintura veniva ricavata da una pianta che cresce in questa area. Inoltre, si pensa che probabilmente questa comunità in Tiatiri sia nata per mezzo della testimonianza che Lidia dava della sua fede nel Signore. Concludiamo per oggi leggendo ciò che è scritto a questa chiesa nei versetti che vanno dal 18 al 29, sempre dal capitolo 2. Domani ci addentreremo nelle considerazioni sui vari versetti. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Continuiamo la lettura al versetto 20 da Apocalisse capitolo 2. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma agli altri di voi, in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro, le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E con questa lettura, attorno alla lettera che Gesù in pratica dà a Giovanni attorno alla chiesa di Tiatiri, io termino qui con questa lettura appunto. Domani faremo alcune considerazioni riguardo a questo testo appena letto. Allora non mi resta altro che ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento. A domani, alla stessa ora. Ciao.